La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso. Notizie, commenti, interviste, approfondimenti, mercato e tutto quello che riguarda l'Ancona 1905. Punto Biancorosso è offerto da Criluma Viaggi. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2, Ancona.
Buonasera, buonasera, bentrovati, ben sintonizzati all'ultima puntata settimanale di Punto Biancorosso, che continua a tenervi aggiornati sulle sorti della nostra Ancona. Ieri abbiamo avuto l'intervista a Fiume, anzi la chiacchierata a Fiume, perché un'intervista prevede anche un'interlocuzione, ma abbiamo scelto di non farlo con tutte quelle che abbiamo fatto ultimamente. Ci siamo fatti raccontare da ogni ospite, per noi l'ospite è sacro, la sua verità. Poi chi ha l'ascolto decide, fa le sue scelte, no? Ognuno da solo può capire quello che gli viene raccontato, se è una cosa che fila liscia o meno, ma di questo ne parleremo tra poco, quando in studio saremo con Ferdinando Vicini. Intanto uno sguardo lo diamo ai quotidiani di oggi, molto veloce, proprio parlando dell'intervento ieri di Di Nicola, con le cifre che sono state un po' ballerine nel corso della settimana, tra quelle dichiarate da l'amministratore delegato Miani, quelle proprio ieri riproposte da Di Nicola. Il motivo delle cifre del contenzioso: Miani lunedì disse appunto che per la ripartenza dell'Ancona sarebbero bastati 400.000 euro, ieri abbiamo scoperto che ne basterebbero 300.000. e allora, tanti vostri messaggi che sono arrivati su questa linea, qualcuno aveva scritto: se aspettiamo 2 settimane e la Lega che ci paga. È bellissima anche questo umorismo, per noi macabro, ma pur sempre umorismo descrittivo della situazione che si vive qua nella Dorica. 334 35 20 400 88, questo è il nostro numero magico dove potete interagire, mandare i vostri pensieri, le vostre domande. Oggi con Ferdinando Vicini andremo a scoprire qualcosa di simile alla situazione che sta vivendo l'Ancona, ma anche, non vi voglio annunciare niente, ma anche come da altre parti si sta tentando di salvare il calcio. Diamo un'occhiata anche al titolo di prima, era quello di Stefano Rispoli sul Corriere Adriatico. Sul Resto del Carlino, il pezzo di Andrea Fiano: non porteremo i libri in tribunale. Altro argomento, quello che abbiamo trattato ieri sempre con Ercole Di Nicola, è proprio la questione su cui si sta spaccando la città, ma si sta spaccando più che altro il tifo, perché la città, ormai l'abbiamo detto in tutte le salse, in tutte le maniere, è rimasta molto distaccata dalla vicenda Ancona. Anzi, c'è forse proprio un solco da chi spera in più nell'eutanasia che nel rilancio del calcio anconetano. Il titolo di Fiano dice: il consulente Ercole Di Nicola, la stagione è andata male, ma nessuno in città si è dato da fare. Probabilmente voleva un titolo che è stato corretto per le dimensioni, ma nessuno ad in città, probabilmente nessuno ad Ancona si è dato da fare, è stato corretto al volo, ma è rimasto un ad in mezzo. Stiamo stati considerati il male assoluto di questo club, non è così, noi pronti a cedere. Tra le varie cose che si leggono nel pezzo appunto di Fiano, ma che avete ascoltato integralmente sulle nostre frequenze, ieri abbiamo parlato a tutto tondo con Ercole Di Nicola sulle questioni aperte e relative proprio al consulente di mercato, ma soprattutto consulente della proprietà, così dobbiamo definirlo, perché legalmente Di Nicola non ha nessun legame con l'Ancona, con la società. L'unico legame dichiarato fin dall'inizio da uno dei soci, cioè Ugo Mastro Pietro, è questo rapporto di amicizia e ovviamente anche di fiducia che Mastro Pietro ha nei confronti di Ercole Di Nicola. Ieri abbiamo parlato anche dei suoi rapporti particolari, diciamo interrotti, poi un'amicizia che si è bruscamente interrotta con Vittorio Galligani. Gli abbiamo chiesto anche notizie sulle altre accuse, quelle europee, quelle che arrivano dalla Spagna, particolarmente dall'Eldense. Anche il suo accostamento a un modo di fare calcio, soprattutto nel settore giovanile, che ha fatto tanto discutere, ma fa discutere insomma un po' tutta la compagine abruzzese che abbiamo avuto in questo periodo, cioè pagare per giocare. Noi l'abbiamo sintetizzata molto su questo tema, però è un nuovo modo, soprattutto per il settore giovanile, che viene riproposto qua e là in Italia, poi mascherato magari da vitto e alloggio per istruire i ragazzi. Insomma, ognuno poi decide quello che vuole per quello che riguarda questo tipo di programmazione sportiva. Ci fermiamo, andiamo in pubblicità e diamo il tempo intanto a... Ah no, messaggi, va bene, possiamo anche dare un'occhiata con calma adesso ai vostri pensieri e ai vostri messaggi. Lo facciamo dopo, no? Andiamo subito in pubblicità, non portiamo via tempo perché poi dopo la serata è bella ricca, anche, anzi come dice un mio amico, dice bella pregna. Ciao Claudio, a tra poco.
Punto Biancorosso. Dal 1980, Gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La Gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a te. Hai problemi con la tua auto? Il punto batteria di Pieralisi e Buzzo ti aspetta per ogni tua esigenza in via Marconi 12, zona Archi ad Ancona. Telefono 071 24 13 493. Nuova promozione, su ogni tagliando eseguito verrà applicato il 15% di sconto.
Hai la testa sempre in vacanza?
Certo, con Criluma Viaggi di Ancona viaggiare è semplice e conveniente. Un esempio? Fino al 31 dicembre prenoti la tua vacanza, diventi Crilumer e risparmi sul viaggio.
Agenzia Criluma Viaggi ad Ancona, in via Totti 2, zona Baraccola Est. Telefono 071 99 45 580. www.crilumaviaggi.com.
Non conosci Mires Elettrodomestici? È proprio arrivato il momento di venirci a trovare. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato nella zona di Jesi Senigallia per i marchi Folletto e Bimbi, Miele, De'Longhi, Ariete, Braun, Oral-B, Kenwood, Imetec e Remington. Ci occupiamo di assistenza e vendita piccoli elettrodomestici. Ci troviamo a Senigallia in via Umberto Giordano 46 e a Jesi in viale della Vittoria 79. Seguici su Facebook e visita il nostro sito www.mires-elettrodomestici.it.
Sofia.
Cerchi un punto vendita specializzato per l'abbigliamento uomo ad Ancona? La risposta è una sola.
Il Camiciaio in via Macerata 2.
Dal Camiciaio, grandioso assortimento di maglieria e pantaloni navigare, tantissimi modelli di camice Milena e favolosi jeans Holiday.
Da quest'anno, dal Camiciaio, trovi anche l'intimo uomo. Il Camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Telefono 071 89 50 43.
Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Eccoci, rientriamo dal break pubblicitario, tutto calcolato al millesimo, perché con noi Ferdinando Vicini. Ciao Nando.
Ciao, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori.
Ricordiamo sempre che Ferdinando giunge da lontano proprio per fare la trasmissione, quindi bisogna dare il tempo a Ferdinando di arrivare e noi siamo qua, ligi, pronti. Allora, nel preambolo iniziale ho detto che questa settimana è stata un po' intensa, abbiamo dato spazio non a interviste, ma a racconti da parte dei nostri interlocutori. Ognuno ha raccontato la sua versione. L'intervista avrebbe previsto un contraddittorio, abbiamo preferito non farlo, ma fargli raccontare, anche perché poi spetta a chi ascolta estrapolare quelle notizie che ho citato, proprio quelle sentite e ripubblicate poi dalla stampa, tipo il lunedì Miani ha detto con 400.000 euro l'Ancona si iscrive, ieri Di Nicola ha detto con 300.000 euro l'Ancona si iscrive, e subito i nostri ascoltatori hanno mandato dei messaggi ironici dicendo aspettiamo due settimane e la Lega ci paga per iscriverci. Quindi sono tante le notizie che sono state divulgate, incontri, promesse di premi per la salvezza, denunce, insomma ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori, Nando.
Sì, sì, questa settimana è tornato a parlare dopo i famosi comunicati bulgari l'amministratore delegato, ha parlato anche il cosiddetto burattinaio, lo chiamiamo così perché effettivamente è una persona che non può comparire, che sta dietro le quinte, che muove però le fila ha mosso le fila dell'Ancona in questa stagione, lo ha detto lui stesso, lo ha confermato mi pare anche in questa sua ultima uscita qui ai microfoni di Radio Tua, De Nicola, che ha raccontato la sua verità, ovviamente. Tutti hanno potuto farsi un'idea chiara tra le dichiarazioni di Miani e quelle di De Nicola dei motivi per cui l'Ancona quest'anno è sprofondata in una situazione difficilissima, in una situazione ormai ai limiti del baratro del terzo fallimento. Credo che il miglior commento alle parole che abbiamo ascoltato siano proprio le parole stesse, poi ognuno ne ha fatto l'interpretazione che voleva, chiaramente le opinioni sono le più diverse, ma ovviamente sentir dire da Miani che lui non sapeva, non si era accorto che ci fosse De Nicola a manovrare la società, o sentire dire a De Nicola che è normale che una persona abbia il pedigree che lui, che ahimè per lui è scritto su tutti i siti internet nei quali uno può trovare il suo nome, ovviamente queste cose sono cose oggettive, sono lì e credo che queste siano incontestabili, e con queste premesse è evidente che poi anche chi nel corso della stagione abbia avuto l'idea di avvicinarsi all'Ancona non ha trovato una società attrattiva, questo è fuori dubbio. Adesso c'è da correre ai ripari, c'è da più che altro da salvare il salvabile, c'è questo incontro conviviale lunedì al Touring di Falconara. A proposito di questo, diciamo che Domenico Sfrappa, al contrario di quanto è comparso oggi sui quotidiani, non è stato né invitato né parteciperà, tra l'altro lui la prossima settimana non è neanche in sede, fuori, quindi ci ha personalmente pregato di smentire la sua presenza all'incontro di lunedì. Ovviamente questa non è una smentita polemica, l'ex DS semplicemente ha voluto fare chiarezza, visto che c'era il suo nome, non è comparso, insomma, ecco, non comparirà lunedì nella cena che si terrà all'Hotel Turing di Falconara, e che ci auguriamo tutti porti invece a qualcosa di buono. Bene, Stefano.
Sì, ti posso però, poi andiamo a contattare il primo nostro ospite, giusto? Chiedo conferma che questo sarà il nostro primo ospite.
Primo ospite Andrea De Falco.
Andrea De Falco, perfetto. Allora, sai che il dubbio che ieri è uscito così, dalla chiacchierata che abbiamo avuto con... come il consulente esterno, diciamo così, e che poi anche i nostri radioascoltatori un po' hanno seguito su una delle tante cose, è il fatto che ci sia l'impressione un po' che dopo aver litigato fra loro il gota della gestione, sosteniamo l'Ancona 1905, la fondazione, questo litigio interno al club sia proseguito anche con l'ingresso di Ranieri, con l'ingresso dei nuovi soci, dove ci siano state delle correnti che stavano lì a fare dispetto uno contro l'altro. E chi ci ha rimesso ovviamente siamo noi, ci ha rimesso l'Ancona. Però la sensazione è che in realtà ci sia stato questo stimolo, non lo so, questo vento interno. Allora, se da una parte magari veniva trovato uno sponsor interessante, veniva fatto uscire questo nome sotto banco in maniera che fosse bruciato, dall'altra parte magari si tentava un'altra accordata con qualcun altro, stesso discorso, tante volte nomi anche roboanti, che però avevamo conferma che realmente erano stati contattati, come quello che doveva rinominare lo stadio del Conero, che sembrava una certezza. Tu cosa ne pensi? Anche perché alla luce di quello che è uscito oggi, anche questa puzza, diciamocelo, perché se tutti e due i quotidiani escono con la stessa notizia, con gli stessi nomi, e poi uno di questi nomi dice ma a me non mi ha contattato nessuno, vuol dire che qualcuno ha fatto uscire questa notizia per farla uscire sui giornali.
Sì, beh, comunque insomma adesso questo...
Pilotato, diciamo, sì, così. Ecco, sì. Abbia pilotato l'informazione.
Però insomma che durante la stagione non ci sia stata unione di intenti, questo è, credo che sia sotto gli occhi di tutti, come... per esempio anche la vicenda dell'avvento di Gianfranco Mancini inopinatamente, no, nel ruolo di vertice dell'Ancona, insomma prelevato dal settore giovanile, le dimissioni di Vietri, insomma che non ci sia l'avvento della cordata aquilana, che ha subito cominciato a collidere con Fabio Brini, insomma è evidente che non ci fosse una unione di intenti nella compagine societaria, insomma, ecco, quindi questo è...
Sì, ieri abbiamo fatto proprio questa domanda, anche invitato dai nostri radioascoltatori, se avrebbe ancora confermato l'esonero di Brini alla luce di quanto è successo, e lui ha detto no.
Però...
E dicevo, ha detto no, lui avrebbe a questo punto consigliato alla proprietà nel momento dell'ingresso subito l'esonero di Brini, oppure Brini fino alla fine, assolutamente non l'esonero a dicembre, insomma.
Sì, ma c'è il suo zampino nell'esonero di Brini.
Sì, sì, no, ma se l'abbiamo chiesto a lui, perché sapevamo che appena è entrata la proprietà era in rotta proprio con Brini.
Sì, no, no,
dichiarato, tu l'hai detto spesso e volentieri, no?
Ho avuto diretto contatto con la proprietà che mi ha fatto capire che...
Non era gradito, insomma.
Che non era gradito Brini.
Però quel buco di un mese che era gradito, direi che... ha dato i suoi frutti, no?
Sì.
Ecco. Però adesso parliamo di qualcosa di bello.
Sì. Abbiamo i nostri microfoni Andrea De Falco. Andrea De Falco lo conoscono ovviamente gli sportivi e i tifosi dell'Ancona, prodotto del vivaio dorico, direi uno degli ultimi di quelli che poi si è imposto, è stato protagonista con la maglia biancorossa e è stato protagonista quest'anno invece con la maglia del Benevento, e proprio ieri ha meritato sul campo una storica promozione in Serie A. Buonasera Andrea.
Buonasera a tutti.
Come stai? Immagino molto bene.
Sì, 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 benissimo. Oggi ci stiamo vivendo questi momenti indimenticabili, ci stiamo vivendo questo sogno che inizialmente era impensabile, invece siamo riusciti in questa impresa, quindi sono momenti e giornate bellissime.
Ecco, ricordiamo che il Benevento non era mai stato in Serie A, quindi per il Benevento questa promozione è un evento storico, è un po' come quando toccò a noi, come toccò all'Ancona di Guerini. Penso che le sensazioni, che le emozioni che stai vivendo anche in città, immagino a Benevento, si respiri un'aria particolare.
Sì, qua si respira entusiasmo, felicità. Si tocca con mano, ti dico, è la prima volta in Serie A, ma era anche la prima volta in Serie B, quindi stiamo vivendo un sogno continuo. Veniamo da due promozioni di fila e quindi ti dico che è inimmaginabile l'euforia che si è creata e l'entusiasmo di tutta la città.
In questo Benevento c'è un tocco di biancorosso dorico, perché ricordiamo che oltre ad Andrea sulla panchina del Benevento c'è mister Marco Baroni, che è stato sia calciatore che allenatore dell'Ancona. Ecco, com'è il rapporto con Baroni?
No, è un buon rapporto. Il mister quest'anno ci ha dato quell'impronta e quel qualcosina che ci ha portato poi a raggiungere questo obiettivo. Lui è un allenatore preparato, che prepara le partite in maniera maniacale, quindi ti consente di andare in campo il sabato sapendo già cosa dover fare, quindi anche nei momenti di difficoltà sai su cosa aggrapparti. E poi ha trovato un gruppo di uomini, giocatori veri, che si è compattato nelle difficoltà e si sono spinti oltre quello che forse potevano dare realmente, e per questo poi abbia raggiunto questa Serie A.
Andrea, ricordiamo che probabilmente il Benevento quest'anno ha realizzato un'autentica impresa, perché non era sicuramente tra le favorite per la promozione. Ricordiamo che sono rimaste fuori squadre come il Frosinone, attrezzatissime per andare su, e che voi avete battuto in una partita, direi, secondo, almeno al mio modo di vedere, determinante nel finale di campionato, il 2-1 in casa, con il quale avete poi determinato la disputa dei playoff, che altrimenti in caso di risultato diverso non si sarebbe proprio giocato, perché il Frosinone avrebbe avuto più di 9 punti dalla quarta, no?
Sì, quella infatti è stata la vera svolta.
Con un gol al 90esimo, credo.
Esatto, sì. Tempo ormai scaduto, cioè, abbiamo fatto gol e ha fischiato la fine, quindi proprio vincerla così forse ci ha dato, cioè, ci è scattata una molla dentro di noi che ci ha permesso poi di crederci veramente tantissimo, crederci fino in fondo, ci ha dato consapevolezza e niente, dai, siamo contenti.
Perché poi anche ad onta di questa vittoria sul Frosinone, ricordo, credo di non sbagliare, che fosse la penultima giornata, e poi il Frosinone ha vinto l'ultima in casa, quindi pareggiando a Benevento i playoff non si sarebbero fatti. Però anche dopo questa vostra vittoria, insomma, la stampa specializzata non dava il Benevento fra le favorite dei playoff.
No, perché comunque noi è vero che il girone d'andata abbiamo fatto un campionato importante. Poi abbiamo avuto delle difficoltà nel girone di ritorno, abbiamo sbagliato diverse gare anche in maniera consecutiva che ci hanno allontanato dalla vetta, e lì avevamo iniziato a perdere un po' di convinzione, un po' di certezze. Poi, come detto prima, ci siamo compattati e alla fine siamo riusciti di nuovo alla svolta, anzi ti dico, è stata la vittoria nel derby, perché noi venivamo da una bruttissima sconfitta a Cesena 4-0, abbiamo avuto il derby in casa con l'Avellino, lì abbiamo vinto e da lì è iniziato a riprendere il nostro cammino, che poi si è concluso con la vittoria di ieri.
Benissimo, quindi per Andrea, che si tratta tra l'altro di un ritorno in Serie A, io ti auguro ovviamente di rimanere a Benevento, non so qual è la tua situazione contrattuale attualmente, com'è il contratto?
Io ho un altro anno di contratto, quindi ecco. Dai, diciamo che la speranza di rimanere è tanta, vedremo poi le scelte da parte della società. Comunque intanto ci godiamo questo momento. Poi Andrea, è normale che l'obiettivo di ogni giocatore è quello di giocare in Serie A.
Certo.
E il mio è questo, il mio obiettivo è questo. Poi averlo raggiunto con una squadra dove veramente siamo diventati amici, dove siamo fratelli, soprattutto poi in una piazza dove...
No, perché ricordiamo che tu sei stato, forse non l'ho detto, che tu sei stato grande protagonista anche l'anno scorso della promozione dalla C alla B, quindi te la sei fatta tutta l'escalation.
È stata un'annata particolare tanto quanto quella di quest'anno, perché proprio nell'anno dove forse non c'era quella volontà di salire come magari negli anni passati, cioè la proprietà aveva speso molto meno a livello economico rispetto agli anni precedenti, siamo riusciti a vincere il campionato, poi meritatamente, un campionato comunque molto difficile perché c'erano squadre come Foggia e Lecce che forse avevano speso anche più del Benevento. E quest'anno poi siamo partiti con, secondo me, gli acquisti giusti, la società, il mister hanno azzeccato veramente tutto, perché si è creato un gruppo, si è creata la classica amalgama giusta che poi va da sola, cioè si è creata qualcosa di incredibile.
Ecco Andrea, dicevo della tua situazione contrattuale, perché per te tu l'hai già assaggiata, l'hai respirata l'area della Serie A, no? Al tuo esordio.
Sì, è stata la prima area che ho respirato, per fortuna, cioè ho fatto l'esordio in A, ho avuto la fortuna di giocare in A con la squadra della mia città, e quelle poi sono emozioni indelebili.
Io lo ricordo quell'esordio con l'Ancona.
Guarda, anch'io lo ricordo benissimo, come se fosse successo ieri. Ricordo tutte le parole, tutti i minimi dettagli, da quando il mister mi mandò a riscaldare a quando mi chiamò in panchina, mi fece entrare.
Ricordiamo anche il mister, che era uno che coi giovani ci sapeva fare, no?
Sì, il mister Sonetti, che ringrazio ancora, perché comunque, dai, esordire a Milano a 17 anni è qualcosa di incredibile, quindi sono cose che poi rimangono dentro per sempre. Cioè, a raccontarlo ancora mi trema la voce, perché forse proprio in quel momento non mi sono reso conto di quello che stava accadendo, invece lì è stato l'inizio di una carriera che è importante. Poi iniziare con la squadra della propria città, una squadra che tifi, in un campo come San Siro contro il Milan, giocare contro giocatori, in campo c'erano Rui Costa, Kakà, Seedorf, c'era veramente stata una cosa incredibile. Forse a tanta gente, se lo racconto, forse non ci credono, quindi sono contento di questa opportunità che ho avuto, e da lì poi è nato tutto.
Ricordiamo che poi tu con l'Ancona sei stato protagonista anche in Serie B, anzi la tua ultima stagione con la maglia biancorossa credo che sia stata quella del, vado sempre a memoria, correggimi se sbaglio, quella del 2008-2009.
Sì, quella poi che poi finì con il fallimento della società.
Con la salvezza sul campo, ma con il fallimento della società.
Esatto.
Ecco, e purtroppo l'Ancona, come saprai, perché poi tu sei anche tifoso dell'Ancona, quindi immagino che segui le vicende, si ritrova in una situazione simile, se non peggiore. Avrai sentito, insomma, ecco, che qui con la retrocessione in Serie D è arrivata anche una nuova crisi societaria. Hai avuto notizie di questo?
L'ho seguita, anche perché comunque ho compagni, miei ex compagni che hanno giocato ancora quest'anno, ragazzi che conosco, Vitiello, Ajay, anche lo stesso Del Sante.
Ajay era con te, no?
Leandro Vitiello ha vinto il campionato con noi l'anno scorso, Daniel Ajay l'anno prima è stato con me a Benevento, quindi li conosco e ci siamo sentiti durante l'anno, mi hanno raccontato un po' delle situazioni che si sono create. E è un dispiacere che una piazza come Ancona non riesca mai a trovare serenità. È una proprietà che, cioè, Ancona non ha bisogno di una proprietà che prometta chissà cosa, però l'importante è dare stabilità. Poi le cose, se vengono programmate e fatte bene, anche senza spendere soldi esagerati, i risultati si ottengono. Il problema è che Ancona ha sempre trovato qualcuno che pensava ai propri interessi e non alla gestione reale del club. Quindi c'è dispiacere, io spero solo che si risolva nel miglior modo possibile, anche se, cioè, se non è semplice adesso la situazione, e poi trovare qualcuno che creda veramente in quella città, in quella società, e cerchi di fare le cose fatte bene.
Ed è quello che si augurano ovviamente tutti quelli che vogliono bene a questa all'Ancona. E chissà che magari andando più in là anche con gli anni, intanto sei in Serie A, però magari andando più in là con gli anni, chissà che le strade di un'Ancona che risalga possano ancora incrociarsi con quelle di Andrea De Falco.
Guarda, io non l'ho mai nascosto, a me piacerebbe tornare anche un giorno più in là, finire la carriera a casa, perché da dove ho iniziato vorrei chiudere il cerchio così. Quindi dai, spero solo che Ancona società, Ancona città, Ancona tifoseria sia adesso si stabilizzi e trovi un pochino di serenità. Poi spero di riuscire a tornare per chiudere anch'io il cerchio.
Benissimo, Andrea, noi ti ringraziamo perché per la tua disponibilità, è stato un piacere ovviamente, credo anche per i nostri ascoltatori, perché almeno un pezzetto di Ancona ha qualcosa da festeggiare, qualcosa da festeggiare molto importante, e ti facciamo il nostro in bocca al lupo per il proseguo della tua carriera.
Grazie mille, saluto
ciao.
A tutti.
Ciao.
Ciao Andrea, ciao.
Ciao a tutti. Ciao.
Ringraziamo allora Andrea De Falco, come diceva Ferdinando, un pezzo di Ancona torna in Serie A, almeno quello. Almeno un pezzetto ce l'abbiamo lasciato di Ancona, ce l'abbiamo riportata.
Sì, insomma. Guarda, l'idea di chiamare, di avere ospite Andrea oggi è stato un po' uno stimolo anche in questo senso, no? Di avere almeno uno squarcio d'azzurro fra tanti nuvoloni, un giocatore nato e cresciuto con la maglia biancorossa e che è tifoso dell'Ancona, almeno sale in Serie A, ecco, in massima serie.
E ci fa solo che piacere una cosa del genere. Intanto i nostri radioascoltatori stanno scrivendo. C'è Max che ci chiedeva chi parteciperà all'incontro di lunedì. E noi potremmo dire, saperlo con certezza a questo punto, Max, perché le notizie sono apparse oggi sulla carta stampata, ma come abbiamo detto in apertura, già una persona che risulta invitata in realtà non è stata invitata, quindi a saperlo, insomma, noi auspichiamo che ci siano tanti imprenditori lunedì a parlare di Ancona, di come salvare l'Ancona. Questo è l'augurio che facciamo da tanto tempo, no? Cerchiamo di creare questo tavolo di confronto tra gli imprenditori del posto e non solo, perché se c'è la presenza appunto di Schiavoni o di altri importanti leader che possono avere contatti con il mondo esterno, lo virgoletto, questo esterno, e quindi gli imprenditori di Roma, di Bologna, di Parma, di tutti i posti che sono stati menzionati in quest'ultimo mese e mezzo, ben venga. E se si riesce a fare una maxi cordata con tutti allo stesso posto, sarebbe veramente un bel auspicio. È un sogno? Ho mangiato leggero, però giuro, quindi non è un incubo.
Comunque in questi casi le presenze si contano alla fine, soprattutto si conta quello che conta, è importante, è fondamentale, quello che le persone intervenute si diranno, gli impegni che saranno presi, la disponibilità dimostrata concretamente a mettersi intorno a un tavolo per ragionare e per consolidare un gruppo, un nucleo di imprenditori che possa garantire un futuro alla società, società che, lo ricordiamo, in questo momento, dicevamo, società che in questo momento è appesa a un filo, le scadenze si avvicinano e quindi la situazione è drammatica, questo è sotto gli occhi di tutti. E noi, anche per cercare di capire quello che succede in piazze che stanno vivendo momenti simili, perché sono in tante, è di oggi la notizia che anche il Messina e il Matera sono nei guai dal punto di vista economico, ma dicevamo, anche per capire come viene affrontata la crisi in altre realtà simili a quelle di Ancona, abbiamo come gradito ospite il sindaco di Latina. Sapete, Latina che quest'anno ha disputato il campionato di Serie B, terminato con la retrocessione, che sta affrontando una situazione societaria simile. Abbiamo in linea il sindaco di Latina, lo salutiamo e lo ringraziamo per la sua gradita presenza. Ricordiamo tra l'altro che sindaco di Latina è stato un calciatore professionista, il dottor Coletta ha giocato con il Pescara, con il Giulianova, insomma ha disputato molti campionati da calciatore professionista, e poi smessi gli scarpini ha intrapreso con successo altre strade, sia quella da medico che quella da uomo politico. Buonasera sindaco.
Buonasera a tutti.
Pronto, mi sente?
Sì, io vi sento.
Buonasera dottor Coletta, buonasera. Noi ad Ancona viviamo una situazione che per certi versi, come dicevo, è simile a quella di Latina. Allora ecco, volevamo capire come vi state muovendo, visto che lei si sta facendo parte diligente, parte attiva per risolvere i guai del Latina Calcio.
Intanto mi spiace per la città di Ancona, per gli sportivi, insomma, della gloriosa Anconitana, che ecco, nel mio passato calcistico mi è capitato anche di affrontare in qualche campionato, mi pare che fosse nell'allora C1.
Quindi lei è venuto a giocare ad Ancona?
Sì,
da calciatore.
Da avversario, sì, mi ricordo proprio una partita persa all'ultimo minuto.
Al Dorico, immagino. Allo stadio Dorico.
Io giocavo con la Nocerina, se non ricordo male. Comunque, va bene, a parte questo, niente, la situazione del Latina l'ha annunciata lei, e di fatto, al di là della retrocessione sul campo, che è stata poi comunque anche figlia delle travagliate vicissitudini societarie, insomma, è andata in fallimento in virtù di una gestione che ha portato a un'esposizione debitoria enorme, e quindi
è profondo, il debito del Latina era profondo?
Ma insomma, i curatori fallimentari avevano fatto una perizia da cui poi è scaturita anche un'asta per cercare di evitare appunto l'esito in fallimento totale. Mi sembra che fosse intorno ai 6 milioni di euro, che poi, diciamo, facendo qualche lavoro così anche di concertazione, potevano diventare 4 milioni e mezzo di euro, ma sempre di un'esposizione importante si trattava. Poi purtroppo in questa fase, la fase poi che è coincisa con l'asta e coincisa anche con la retrocessione della squadra sul campo, e in effetti dalla B alla Lega Pro, in termini anche di introiti, la situazione cambia radicalmente, per cui di fatto, al di là di disavventure di qualche avventuriero societario che sul quale è meglio stendere un velo pietoso,
che in queste situazioni, sindaco, scusi l'interruzione, non manca mai, come stiamo vedendo ad Ancona, perché quando le società cadono in disgrazia gli avventurieri si presentano.
Esatto, e quindi a quel punto il cerino passa in mano al sindaco, come giusto che sia. E quindi la soluzione che stiamo cercando è che si è attivata adesso una cordata di imprenditori locali e si cerca di ripartire dalla categoria più alta dei dilettanti. Quindi,
io so che lei ha già interessato o comunque presentato un'istanza per richiedere la Serie D, credo.
Sì, formalmente ancora non l'ho fatto, ma anche perché finché non si costituisce poi anche una società, di fatto comunque ho avviato i contatti con il presidente Tavecchio e dovrei incontrarlo a breve.
Quindi lo incontrerà personalmente Tavecchio?
Sì, lo incontrerò personalmente perché ritengo che sia appunto anche compito di un sindaco, ma ho visto che in altre situazioni è successo così e poi qualcosa di calcio ne mastico anche, quindi a maggior ragione sono motivato nel rispetto poi anche delle tutte le altre discipline sportive, sia chiaro, perché poi
sì, perché ricordiamo che Latina ha altre realtà sportive importanti, esatto, come esatto, il volley, sì, come il basket,
esatto, e la pallanuoto che quest'anno è stata in grande sofferenza, quindi succede questo, che si riparte, ci auguriamo di ripartire dalla Serie D, ma a quel punto ripartendo con una situazione societaria più chiara, più sana, soprattutto perché il cambiamento che c'è stato a livello politico, a livello amministrativo, ci tengo che ci sia anche a livello societario. Io faccio presente che quest'ultima società, di fatto, ne sono stato anche il fondatore nel 2007 perché è successa una cosa analoga. Poi però ne uscì nel 2010 perché non condividevo poi il cambiamento di gestione che poi ha portato al fallimento. Ed era dal 2010 che di fatto non rimettevo più piede allo stadio. L'ho fatto.
Però
l'ho
si fatto è attivato subito, insomma, quando poi la situazione certo, è precipitata.
Sì, sì.
Quindi si è preso carico in prima, si è fatto carico in prima persona del problema del Latina, mi pare.
Sì, ripeto, perché poi dopo si creano quelle situazioni, il calcio c'è sempre una lente di ingrandimento, tante voci, cordate, imprenditori che così comparivano sui giornali, e invece forse è giusto anche in questo caso prendersi una qualche responsabilità in questa fase, poi dopo chiaramente una volta che la società si consolida, io chiaramente rimango al mio posto, faccio un passo indietro. E mi auguro che appunto da questa esperienza si faccia tesoro per l'ennesima volta e si amministri una società calcistica con il passo secondo la gamba. È meglio fare i percorsi che si possono fare piuttosto che arrivare insomma a vette che poi non si è in grado di gestire. Lo so che la Serie B è stato un grande sogno che si è realizzato, però bisogna arrivarci, secondo me, attraverso un percorso trasparente e
sostenibile, diciamo.
Sì.
Ecco, sindaco, una parte che interessa sicuramente ai nostri ascoltatori, per cui le faccio una domanda diretta. Come si è mosso lei? Perché comunque mi pare di capire che un nucleo di imprenditori locali si cominci a coagulare, no? Intorno alla sua iniziativa. Ecco, come si è mosso lei?
Il discorso è che un sindaco si deve muovere sempre in un ambito di correttezza, senza promettere nulla, perché cioè uno ha anche una sua storia, quindi non è che ho contattato l'imprenditore A o l'imprenditore B promettendogli in cambio chissà che cosa. Ho cercato di mettere in campo appunto le motivazioni del bisogno di rialzarsi e quindi si è partito dagli imprenditori che notoriamente sono i più sani in questa città. Adesso non è che voglio dare giudizi su Tizio o Caio, per carità, però insomma partendo da lì, poi uno, due, allora se c'è quello, cioè se c'è l'imprenditore sano, allora poi diventa un progetto che si innesca anche un circolo virtuoso, e siccome l'obiettivo è anche quello di evitare una gestione che sia isolata su una persona che magari può esprimere proprio il grande capitale, ma con i tempi che corrono, insomma, non credo che possa essere
il famoso mecenate.
E quindi abbiamo fatto un poco, ma in tanti. Siamo arrivati a 7-8 imprenditori e mi auguro.
Quindi ha già avuto delle risposte positive.
Sì.
Quindi c'è già un nucleo di 7-8 imprenditori che è disposto ad impegnarsi.
Sì, al momento sembrerebbe di sì, e quindi i passaggi saranno quelli della costituzione societaria e poi insomma tutto il resto.
Quindi viene. Una nuova società, giusto?
Sì, una nuova società.
Quindi anche come iscrizione alla una nuova matricola, un taglio
sì,
netto.
Sì, una nuova matricola, perché di fatto così Latina non esiste, cioè non esiste più, sì, o meglio, dovrebbe ripartire intanto con la nuova matricola dalla due categorie più sotto, quindi dovrebbe partire dall'eccellenza. Però insomma, essendo capoluogo di provincia, avendo comunque una sua tradizione anche calcistica, come è per l'Ancona, insomma,
certo,
Ancona
certo.
È stato anche in Serie A, quindi allora credo che ci sia, come è stato anche per il Parma, la possibilità di avere la categoria più alta tra i dilettanti.
Quindi puntate con le carte in regola alla Serie D. Immagino che l'incontro con Tavecchio sia finalizzato anche a ottenere questo tipo di riscontro.
È per questo, sì, è per ottenere questa possibilità, per essere messi in lista per avere la Serie D.
Benissimo, Sindaco, è stato gentilissimo, è stato un piacere parlare con lei, è stato molto chiaro e credo che questo possa essere anche un esempio per quello che dovrebbe essere il futuro dell'Ancona, ripartire da un gruppo di imprenditori del territorio, perché poi credo che la storia ci sta insegnando, la storia non solo recente del calcio, ci sta insegnando che imprenditori che vengono da fuori poi in genere generano discreti disastri.
Sì, certo. È stato un piacere anche per me, quindi vabbè, io faccio un in bocca al lupo e magari ci incontreremo in Serie B Latina Ancona prima possibile.
Grazie Sindaco, in bocca al lupo anche a lei per tutto. Buone cose.
Grazie. Arrivederci.
Bene, e allora ringraziamo il sindaco di Latina, abbiamo sentito un approccio un po' diverso rispetto a quello che stiamo vivendo noi. Dette le stesse identiche cose inizialmente, nel senso che il sindaco non può promettere niente, però ha spinto sulla leva, sul fattore rialzare il calcio, ma soprattutto rialzare il calcio che rappresenta la città, quindi tutt'uno questo binomio calcio, nome della città riportato sulla squadra e città.
Ha anche detto una cosa importante, è andato a cercarsi gli imprenditori, ripartendo da quelli sani, perché come ha detto, mettendone insieme uno, due, poi il terzo viene, il quarto anche, hanno fatto un gruppo di otto imprenditori pronti a ripartire, e ha fissato un appuntamento con Tavecchio per chiedere espressamente, avendo alle spalle questa compagine, nuova compagine societaria, per chiedere la Serie D, perché a loro spetterebbe l'eccellenza, come ci ha spiegato lui stesso. Insomma, ecco, mi pare un approccio molto, molto dinamico e molto anche autorevole alla crisi del Latina. Poi certo che lui sia stato un calciatore professionista, questo può aiutare, perché sicuramente
certo che nell'ambiente quindi sa un po' quello che
avrà conoscenze, però ecco, credo che il modo di approcciare a questo problema da parte del sindaco di Latina sia un esempio, insomma, per come una amministrazione comunale possa aiutare una società a rialzarsi, senza per questo compromettersi, senza per questo scendere a patti che non siano trasparenti e che non siano chiari.
Max che scrive: Coletta salvi anche l'Ancona. Gianni Red Bull dice: non sapevo che era più semplice parlare con il sindaco di Latina che con quello di Ancona. Pensa come vesta bene questa città, siamo in buone mani. Vero Guidotti, vabbè, tira in ballo tutti. Paolo, mi auguro che Guidotti e la Mancinelli fossero all'ascolto. Marco, più o meno quello che stanno facendo Mancinelli e Guidotti, poi una serie di risatine, eccetera. E ovviamente per chi non è d'Ancona, diciamo, questi messaggi tirano in ballo il sindaco e l'assessore allo sport. Ci fermiamo per un break pubblicitario e poi torniamo di nuovo assieme.
Punto Bianco Rosso.
Illumina la tua casa, cuoce il tuo cibo, riscalda l'atmosfera e cresce dalla tua terra, dando forza al tuo territorio. Prometeo Estra Luce e Gas, l'energia che ha le tue radici. Seguici su Facebook e su prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante. BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi! Se la vista ti si appanna, Ottica Manna! Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna!
E basta con ste zecche, con ste pulci, con ste pedocchi. Chiasse in colpo pure alle zanzare, non se la guanta più.
Salve, sono il signor Friends, risolvo problemi. Sdereno i parassiti e vece fago pure lo sconto.
Tutto questo da Friends Amici Animali, ad Ancona e Falconara.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Autofficina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato Hankook e Dunlop, aziende leader per la vendita ed assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona, in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80. Mires Elettrodomestici è l'unico centro assistenza autorizzato Folletto e Bimbi per le zone di Jesi e Senigallia. Ti garantiamo riparazioni entro 24 ore e solo ricambi originali. Mires Elettrodomestici si trova a Jesi in Viale della Vittoria 79A e a Senigallia in via Umberto Giordano 46. Ad Ancona, nuovo centro sportivo Schiavoni, via Pastore 17, zona Baraccola. Da noi troverete campi per calcetto, basket, pallavolo, tennis e una palestra con corsi di fitness, psicomotricità, karate e tanta tanta danza. Un'unica struttura per tanti sport. Il nuovo centro sportivo Schiavoni è aperto a tutti per giocare a calcetto, basket e tanto fitness. Potete prenotare direttamente al numero 071 80 41 60. Vi aspettiamo alle nostre giornate di prova gratuite.
Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
Punto Bianco Rosso.
Rientriamo dalla pausa pubblicitaria, l'ultima nel corso di Punto Bianco Rosso. Rimaniamo a Latina, rimaniamo un po' a scoprire questa realtà. Lo facciamo con il capo gabinetto del sindaco di Latina. Abbiamo sentito qualche istante fa proprio il sindaco, il dottor Damiano Coletta. Andiamo ora invece col dottor Vincenzo Abruzzino, ma lo sentiamo non come capo gabinetto del sindaco, ma come collaboratore del Messaggero e della Gazzetta dello Sport. Buonasera.
Ciao. Buonasera.
Buonasera. Buonasera, dottor Abruzzino. Ferdinando Vicini.
Buonasera, ciao, buonasera a tutti.
Io sento lontano, Stefano. Ah, forse un attimo, sì. Eccomi. Perfetto. Buonasera di nuovo, mi ascolta?
Sì, sì, sento perfettamente.
Benissimo, abbiamo avuto prima di lei gradito ospite il sindaco, il dottor Coletta, e con cui abbiamo fatto un po' il punto su come lui si sta adoperando per far ripartire la società. Ecco, magari con lei qualche particolare in più, perché immagino che lei abbia partecipato attivamente, insomma, a questo impegno dell'amministrazione comunale per ridare una società sana al Latina Calcio.
Beh, l'obiettivo primario si sta ponendo l'amministrazione è quella di dare un segnale di discontinuità netto con il passato, che è un passato che non ci fa certamente essere orgogliosi di quello che è successo, a parte le vittorie sul piano sportivo che 4 anni fa hanno illuso un po' tutti, e quindi gettato negli occhi qualcosa che sembrava concreto, ma concreto poi non si è rilevato nel resto delle stagioni a seguire. Per cui l'obiettivo era quello di creare, appunto, è quello di creare un netto stacco con il passato, e la strada che si sta intraprendendo è quella di una società con un certo numero di soci tutti equamente rappresentati all'interno del club, senza nessun socio di maggioranza, almeno nel primo anno, che si spera vedrà il Latina impegnato nel campionato di Serie D, e questo ha fatto il contatto. Vedrà un club con la partecipazione, come vi dicevo, paritaria di tutti i suoi soci, che andranno poi a definire l'organigramma tecnico e l'organigramma societario. Addirittura si sta pensando di andare oltre, cioè gli imprenditori che daranno vita a questo nuovo sodalizio agiranno da puri azionisti, lasciando poi ai tecnici, anche amministrativi, la gestione della società, in quanto questi nuovi imprenditori potrebbero essere tutti estranei al mondo del calcio e agli interessi del pallone.
Quindi ci sono già idee chiare, mi pare, ci sono anche progetti che si stanno abbozzando, e io ti chiederei, ti do del tu perché sei anche un collega, ti chiederei di raccontarci un attimo in maniera piuttosto sintetica, per quanto possibile, come il Latina è arrivato sull'orlo del baratro e del fallimento, a questa situazione di una pesante esposizione debitoria che il sindaco ci ha raccontato. Contato essere intorno ai 6 milioni di euro.
Ma guarda, noi non siamo arrivati sull'orlo, siamo proprio precipitati, perché c'è stato un fallimento, ed è un fallimento pesante, perché la procura ha certificato un debito che supera gli 11 milioni.
Addirittura?
Sì, 11 milioni e 500 mila, o una cifra che si aggira intorno a queste a questi numeri, di cui 6 milioni di debiti sportivi che nel caso il Latina fosse riuscita a trovare un imprenditore e quindi avesse mantenuto il titolo di Lega Pro, in qualche modo sarebbero stati recuperati. Ma detto questo, ci si è arrivati con una gestione che non era solo di tipo calcistico, insomma, ci sono stati altri interessi intorno a questo club, ma su questo dovrà fare chiarezza l'indagine ancora in corso da parte della finanza, che noi tutti pensiamo abbia scoperchiato solo parte di quello che in realtà è successo all'interno del
Quindi Cresta. Parliamo di malaffare, per intenderci?
Ma no, questo non lo posso dire perché non ne ho prove e anticiperei ciò che l'indagine sta lavorando. Certo è che c'è questa indagine in corso, certo è che a un certo punto si è arrivata al sequestro dei libri contabili, certo è che la procura ha accelerato un po' tutti i processi dichiarando l'istanza di fallimento che ha portato poi al precipitare delle cose. Sul piano sportivo ti posso dire che c'è stato il grosso sbaglio del primo anno in Serie B, dove il Latina per mezz'ora è stato in Serie A da matricola assoluta, un po' è quello che è successo quest'anno al Benevento.
Sì.
Il Latina da matricola assoluta in Serie B è arrivato a giocarsi la finale per la promozione in Serie A e per mezz'ora è stato addirittura nel massimo campionato, poi facendosi recuperare dal Cesena. Quell'annata, quella stagione ha un po' illuso società e ambiente tutto e città nella possibilità di calcare il massimo campionato, di arrivare facilmente a questo obiettivo. Sono state fatte quelle che oggi noi consideriamo delle scommesse e ieri invece potevano essere considerati degli investimenti che hanno poi portato ad appesantire il bilancio. La finanza e l'indagine in corso stanno dimostrando che non solo questo ha appesantito il debito, però ti ripeto, abbiamo avuto solo i primi risultati di queste indagini che ancora sono in corso, per cui
bisogna attendere gli esiti, bisogna attendere
come
gli esiti.
Andrà a finire. Certo è che è stata data una bella spinta per scoperchiare almeno questo buco enorme di 11 milioni e mezzo di debito, che non è però il buco più grande della Serie B, perché per altre società si parla di ben altri debiti e che ha portato poi al fallimento e alla sparizione del Latina, perché oggi come oggi
il Latina non c'è più. Certo. Ultimissima cosa, poi ti liberiamo, rapidamente un quadro di come ha reagito la tifoseria, di come sta reagendo la tifoseria, perché qui ad Ancona la tifoseria sta vivendo ovviamente momenti drammatici perché non vede assolutamente futuro. Invece mi pare che a Latina si cominci ad intravedere un percorso. Ecco, i tifosi rispetto all'iniziativa del sindaco come stanno reagendo?
Ma guarda, c'è una divisione, non come in tutte le cose, il pro e il contro, trovi chi ha compreso e chi invece attribuisce alla politica dei poteri che non gli appartengono, per cui c'è chi rimprovera al sindaco di non essersi adoperato per salvare il Latina, come se 6 milioni di debito fossero niente, parlo solo del debito sportivo, c'è chi vorrebbe una società in Serie D subito vincente e c'è chi invece è realista, perché non è che ci sia la fila qui sotto il comune di Latina per entrare a far parte della nuova società.
Immagino.
Il momento economico lo conosciamo tutti e nel momento in cui un'amministrazione, spero e penso che il sindaco abbia dimostrato, è un'amministrazione che ha fatto del bene comune il suo leitmotiv, non c'è più quella do ut des che una volta consentiva l'ingresso di imprenditori nella convincimento di poi ottenere un qualcosa da parte dell'amministrazione pubblica. Oggi come oggi non c'è né la volontà politica ma neanche ci sono gli spazi da parte dei controlli amministrativi dello Stato, per cui diventa tutto più difficile. Oggi un imprenditore che investe nel calcio a questi livelli deve essere prima di tutto un appassionato, e gli appassionati si trovano con non è facile trovarli.
Però il sindaco ci è riuscito.
Questo tipo di discorso, insomma. Certo. E c'è chi lo fa e chi invece, per esempio, vedendo e finisco alla mia esperienza giornalistica, qualche giorno fa ho scritto che con la Serie D il Latina ritrova la sua dimensione, perché la storia del Latina è fatta dal 50 in poi da 24 anni in Serie D. Noi la Serie B l'abbiamo fatta in queste 4 stagioni, la C1 l'abbiamo fatta in solo 3 stagioni, abbiamo vivacchiato tra C2, ma soprattutto tra Serie D, che poi peraltro il campione di Serie D è un campionato che l'ultima volta l'abbiamo vinto 32 anni fa. Le promozioni che abbiamo ottenuto negli ultimi decenni sono state tutte dei ripescaggi. Detto questo, spiattellato questo ai tifosi, ha creato una grandissima polemica, perché il tifoso dopo 4 stagioni di Serie B, dopo 4 stagioni di grossa esposizione mediatica, accetta difficilmente un ridimensionamento che però purtroppo c'è stato, ci deve essere e ci sarà, nella speranza di ricrescere, di tornare a certi livelli, ma ci si deve impegnare per tornarci. Non c'è la bacchetta magica e nessuno ti dice che una città di 120.000, 130.000 abitanti deve per forza militare nella Lega Pro in Serie B. Quindi è il lavoro che ti dà i risultati.
Benissimo, ringraziamo Vincenzo Abruzzino, veramente gentile e anche molto chiaro nello spiegarci poi anche dei retroscena rispetto a quello che ci aveva già detto il sindaco. Grazie e a risentirci presto, è stato veramente un piacere averti ai nostri microfoni.
Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro. Ciao.
E quindi proseguiamo, lasciamo al dottor Abruzzino, ha completato un po' l'informazione per quello che riguarda questo salvataggio in extremis della società di calcio del Latina, un debito 6 milioni solo di debiti sportivi, noi stiamo parlando di 800.000 euro sì. Di debito sportivo, ma come cifra massima. Insomma,
però si sono rimboccati le maniche.
Il confronto è quello, dico, noi stiamo parlando di 800.000 euro di debito sportivo che potrebbe forse essere ridotto, tutto da valutare, e stiamo dicendo che stiamo parlando di Marte, di Giove e di Venere. E qui il discorso è di cifre veramente da capogiro, cioè ci facciamo veramente la squadra che va in Serie B e andate e ritorno e che punta anche a qualcos'altro con una cifra del genere, eppure pare che siano riusciti a creare la quadratura del cerchio con la contingenza, come abbiamo sentito, ovviamente della crisi.
Sì, ma poi è interessante il discorso che ci ha fatto, no? Che questi 8 imprenditori che hanno già dato la loro
adesione
In pratica hanno già deciso che resteranno come proprietà, saranno la proprietà, non metteranno quindi bocca nelle questioni tecniche che saranno affidate a dei professionisti. Ecco, quindi un modo molto, secondo me, molto giusto poi di affrontare la rinascita della società.
Ritorniamo all'era Longarini.
Sì, esatto, ma credo questo, insomma, crediamo di aver fatto un servizio ai nostri ascoltatori, perché non è solo Ancona che è in questa condizione, purtroppo il calcio italiano è pieno di situazioni, di difficoltà. Dicevamo prima del Matera e del Messina, che oggi hanno avuto una sanzione per inadempienze amministrative, e quindi Messina e Matera sono state deferite dal procuratore federale su segnalazione della Covisoc, il Messina per non aver pagato gli stipendi di novembre e dicembre e il Matera per non aver versato i contributi delle mensilità di gennaio e di febbraio. Il Modena invece è stato addirittura sfrattato dal comune, che ha revocato la convenzione per la gestione dello stadio Braglia. Quindi insomma ce n'è un po' per tutti, quindi bisogna ripartire, bisogna farlo con più volte qui, no? anche Sfrappa, anche altri hanno detto ci vuole qualcuno che coaguli intorno a sé delle forze economiche, imprenditoriali. Ecco, crediamo che l'iniziativa del sindaco di Latina sia stata mirata a questo e abbia avuto successo. Speriamo che magari da lunedì anche qui si volti pagina e si cominci ad intravedere qualcosa del futuro dell'Ancona, perché fino adesso abbiamo parlato, ma purtroppo è cronaca e va fatto, soprattutto del passato, e mi auguro che personaggi come quelli che sono venuti in trasmissione in questa settimana, a cui ti riferivi tu prima, siano ormai solo il passato.
Allora, hai parlato della riunione di lunedì su cui vi abbiamo dato dei cenni, molti ci avete scritto chi parteciperà, chi non parteciperà, indiscrezioni ve le vado a leggere se ce la faccio, da questa distanza non ce la faccio, però dovrebbero essere, si parla dei soliti noti, quindi da Schiavoni, da Giampieri, ci dovrebbe essere
Gnocchini,
l'altra cordata, Guidotti,
Marcaccio, Marinelli addirittura, leggo.
Quindi discrezioni, però intanto ci fa sapere invece Franco Lorenzini, che sta coordinando questo incontro che si terrà al Turing lunedì sera, non parteciperà, se ho capito bene la curva, che Sfrappa è stato invitato, ma praticamente ha declinato l'invito per altri impegni, quindi no, che non fosse stato invitato. Sfrappa è stato invitato da chi organizzava insieme ad altri direttori sportivi, però praticamente aveva comunicato che non sarebbe stato della partita perché impegnato su altri fronti, fuori Ancona. Quindi rettifichiamo questa comunicazione con cui abbiamo aperto: Sfrappa è stato invitato ma non sarà presente, ma l'aveva comunicato. E invece diciamo che il messaggio che è passato è quello che Sfrappa sarebbe stato presente, quindi è questa l'incongruenza.
Quindi abbiamo ricostruito: è stato invitato ma non sarà presente, lui ci ha detto Sfrappa mi ha detto personalmente non potrò essere presente, nessuno mi ha invitato, probabilmente ho capito male perché è stata una telefonata, ecco, al netto degli equivoci, ma la sostanza è che Sfrappa non ci sarà.
Nel frattempo ho visto che al Messina anche due punti di penalizzazione, quindi oltre al deferimento due punti di penalizzazione, ma in questa stagione sportiva 2016-2017. Pronto? Eccoci, allora andiamo con l'ospite invece che non ha nulla a che fare con il calcio. Ci sarebbe una cosa strana per noi parlare di qualcosa che non ha a fare con il calcio. Ce ne eravamo occupati già un po' di tempo fa di questo giovanissimo che sta portando in alto i colori non solo regionali, ma sta portando in alto i colori dell'Italia. Stiamo parlando di Tommaso Marini, a cui diamo subito il benvenuto.
Sì, voltiamo pagina, non solo calcio, ancora anche delle,
a qualcosa che funziona,
delle belle storie. Una di queste si chiama Tommaso Marini, 16 anni compiuti credo ad aprile, lui ci correggerà se stiamo sbagliando, che si sta mettendo in luce nella scherma, ha vinto, ha conquistato il terzo posto nel campionato del mondo cadetti ed è quindi nel gota della categoria. Buonasera Tommaso.
Ciao a tutti.
Ho detto qualcosa di sbagliato?
Allora, ho 17 anni.
17 anni?
Sì, vabbè.
Compiuti il 17 di aprile?
Sì, esatto.
Perfetto. E quindi sei arrivato terzo al campionato mondiale di categoria, giusto?
Sì, questo due anni fa.
Erano i mondiali di...
Ho conquistato il terzo posto dei mondiali cadetti e sì, invece quest'anno ho conquistato il primo posto degli europei.
Quindi sei campione europeo?
Sì, in carica sì adesso.
Quindi
invece
una carriera che è in boccio, sta sbocciando, insomma, si sta aprendo al mondo, Europa e mondo.
Esatto, e invece lo scorso weekend, appunto, pochi giorni fa, sono arrivato nel... ho raggiunto il terzo posto nei campionati assoluti italiani.
Italiani, assoluti, esatto. Quindi sì, assoluti. Senza limite di età. Esatto. Medaglia di bronzo. Medaglia di bronzo.
Sì. Sì.
Tommaso, le Marche sono una regione conosciuta nel mondo per gli atleti che con scherma, spada, fioretto, sciabola si sono distinti ai massimi livelli, tante le medaglie che la scuola marchigiana Jesina, ma non solo, hanno regalato all'Italia, al tricolore. Ecco, qual è la tua ambizione, il tuo sogno?
Beh, il mio sogno, vabbè, come penso sia il sogno di tutti gli sportivi, sia quello delle Olimpiadi, no? E niente, però intanto noi cerchiamo di fare il meglio nelle proprie gare, ecco.
La tua società?
La mia società è una bellissima società. E
si chiama?
C'è un... Il Tesker Maiesi.
E il tuo maestro?
La mia maestra è Maria Elena Proietti. Però io lavoro anche con le altre. Poi c'è la preparatrice atletica che è Annalisa Coltorti. Insomma, c'è un bellissimo staff.
E quindi a Iesi respiri proprio la storia della scherma.
Sì, sì, sì.
Si sente, ecco, questa cosa, insomma, lavorando lì, allenandosi?
Sì,
lì.
Molto. C'è anche uno stimolo, secondo me. Un grandissimo stimolo. Poi quando ancora, ecco, si allenava Valentina e quando si allenava anche Lisa per Rio, era molto bello anche confrontarsi con loro.
Immagino anche solo guardare, no, in allenamenato queste campionesse che hanno accumulato esperienza ai massimi livelli, può essere utile.
Sì, parlarci e anche sentire i loro consigli e poi metterli in pratica.
Bene, da qui alle Olimpiadi, in mezzo quali sono gli appuntamenti?
Troppi.
Qualcuno poi... di quelli che per i quali hai già cerchiato l'agenda?
Non lo so, io spero di... Allora, io il prossimo anno passo di categoria, quindi non sarò più cadetto ma sarò giovane, quindi la categoria più grande. E spero
dopo
di
i 18 anni, mondiali. Quindi?
Dopo i 17 e quindi spero di rifare gli europei mondiali e speriamo che vadino bene.
Bene, le tue caratteristiche, che tipo di schermidore sei?
Ma allora, è un po' difficile da descrivere, però mi reputo abbastanza determinato nei momenti, diciamo, clou.
Cioè, la tua specialità è la parata e risposta oppure è l'attacco?
Ah, in quel senso, ok. Beh, io sono molto alto, quindi sfrutto molto la mia altezza.
Quanto sei alto?
Sia in attacco, io 1,95.
Caspita, quindi giochi, vai spesso all'attacco, insomma.
Sì, spesso in attacco e anche in difesa perché, diciamo che avendo il braccio più lungo, metto in difficoltà gli attaccanti.
Tu tiri di destro, giusto?
Io sì, sì sì.
Perché anche questo ha una sua importanza nella scherma, no? Essere il braccio con cui si combatte,
si tira,
esatto. Ecco. Benissimo, Tommaso, noi ti facciamo i migliori auguri perché sei all'inizio e ci auguriamo di vederti presto alla ribalta ai massimi livelli perché ne hai le qualità. E mi risulta che sei anche molto determinato e credo che questo sia un aspetto molto importante in qualsiasi sport, la determinazione, la voglia di sacrificarsi, di lavorare, di costruire i successi col duro lavoro di ogni giorno.
Sì.
Una domanda dai nostri ascoltatori: segui il calcio, Tommaso? Per che squadra tifi?
Da Simone Bussi. Allora, io il calcio non lo seguo tantissimo, ok? Però diciamo che tutti in famiglia, tifano per l'Ancona, e invece per le squadre diciamo un pochino più...
Quindi anche tu in qualche modo ti interessi all'Ancona?
Sì, diciamo qualche volta sì, perché mio padre è un grande tifoso, allora stando con lui alcune volte ascolto anche i suoi discorsi con i suoi amici, anche alla radio spesso, sì sì.
Benissimo, Tommaso, in bocca al lupo.
E quindi soffri con noi, Tommaso, questo, è questo che vogliamo arrivare a portarti.
Se
a dire.
Se non altro per solidarietà con il papà.
Esatto, ma ti ha portato mai allo stadio?
Allora, sono venuto una volta solo allo stadio, che era il giorno del mio compleanno, tra l'altro.
Ecco.
Sì, sì.
E quindi tu hai conosciuto solamente, giustamente vista la tua età, hai conosciuto solamente lo stadio del Conero.
Esatto, sì. Però ecco, ho sentito parlare anche dell'altro.
Del Dorico.
Del Dorico, del vecchio e
esatto,
glorioso Dorico.
Erano i tempi d'oro.
Esatto, e forse quelli sono i tempi che ti racconta il tuo papà.
Migliori, esatto. Sì.
Sono quelli. Sì. Beh, speriamo che oltre la scherma...
Speriamo di rivederli questi tempi.
Esatto, quindi oltre la scherma e qui ci pensi tu... Tramite il tuo papà e questo stimolo che così ti ha introdotto, leggero, no? Però intanto ti parla ancora, ti ha portato a vedere una partita, magari non cresca anche con te altra linfa, altri ragazzi intorno ai 17 anni che si avvicinano ai colori biancorossi, quindi si possa riparlare di calcio anche nella Dorica, che al momento insomma è una chimera.
Sì. Sì, sì. Beh, sarebbe bello, no?
Eh sì, sarebbe proprio bello. Sarebbe bellissimo. La Sparaciari la conosci?
Sì, sì, è anche lei una maestra del nostro club,
esatto.
Lavoro anche con lei. Sì, sì.
E quindi allora me la sa...
Anche lei campionessa.
Sì, è stata campionessa anche lei in un periodo però magari c'era troppa concorrenza. Quando lei andava bene, ma forse a livello... Italia c'era un po' troppa concorrenza, quindi si è preferito seguire magari qualche altra bravissima atleta, ma togliendogli un po' di spazio. Vabbè, salutiamo la cuginetta, va? Allora, salutamela da parte mia. Paolo ci scrive, papà, Stefano, uno di noi. Quindi vedi, arrivano messaggi tutto tondo per quello che riguarda. Basta lanciarlo e i nostri subito approfondiscono. Grazie ancora, in bocca al lupo, Tommaso.
In bocca al lupo, ciao Tommaso.
Ciao, ciao.
Grazie,
ciao. Lasciamo Tommaso Marini, Club Schermagliesi, mamma mia quanto bella il Club Schermagliesi e la sua storia, tutto quello che si è costruito intorno. Beh, cioè, ogni città dovrebbe avere un qualcosa di cui andare fieri. Io penso che Iesi è la culla della scherma marchigiana e quindi non solo per quello che riguarda la nostra provincia. E è grande, grandi complimenti sicuramente a tutti coloro che fanno questa attività, ma soprattutto ai maestri e alle maestre che sono quasi esclusivamente ex atleti che hanno avuto tante belle soddisfazioni anche loro. Poi si va avanti con l'età e quindi giustamente come nel calcio si diventa allenatori, anche là, anche nella scherma, se uno può riuscire a trasmettere la sua passione, si può solo che puntare ad andare avanti. Allora, siamo in conclusione, vi abbiamo proposto con Ferdinando Vicini una situazione analoga all'Ancona, no, insomma non molto analoga, perché i conteggi negativi parlano di cifre stratosferiche,
diciamo il contesto è
però
analogo.
Il contesto è analogo anche perché la città grosso modo è similare,
sì,
130.000 sì. Abitanti, 100 poco più 100.000 Ancona, Latina soffre della vicinanza di altre città, è anche di una megalopoli a un tiro di schioppo, però riesce a sopravvivere. Ha fatto una stagione pessima, ne paga le conseguenze, e però abbiamo capito, avete sentito un approccio diverso per cercare di rilanciare il calcio nella città che stava scomparendo, cioè sta rischiando di scomparire.
Con una risposta di un gruppo di imprenditori del posto, locali, del territorio.
Quindi, poi l'abbiamo sentito approfondito anche dal collega di Ferdinando, Vincenzo Abruzzino, che poi è anche capo gabinetto del sindaco, quindi la prima telefonata era proprio il sindaco di Latina, il dottor Damiano Coletti. Gavetta, poi appunto dottor Vincenzo Abruzzino, che è collaboratore anche Messaggero e Gazzetta dello Sport. E in precedenza, prima di tutto questo, abbiamo fatto l'imbocca al lupo, l'abbiamo salutato, ci siamo ricordati di lui. Stiamo parlando di Andrea De Falco, che approda,
che soffre per l'Ancona,
che soffre per l'Ancona e ritorna in Serie A. Quindi,
dove aveva iniziato con l'Ancona, l'Ancona della Serie A, dell'ultima Serie A, lui aveva esordito
5-0, può essere?
Sì. Lui aveva esordito a Milano, in panchina c'era Sonetti, prima partita di Andrea De Falco in Serie A, Serie A che probabilmente tornerà a vivere quest'anno.
Quindi in bocca al lupo anche a lui. Abbiamo chiuso con lo schermitore Tommaso Marini, che sta tenendo in alto il tricolore italiano, oltre che
ricordiamo che è Tommaso Marini, che è uno schermitore della Schermaglesi, ma che è anconetano.
Infatti stavo dicendo, già facevo la larga, dicendo appunto il tricolore italiano, ma porta avanti le Marche, ma soprattutto Ancona e Iesi, che sono i due cuori importanti. E abbiamo scoperto che il papà è un tifosissimo dell'Ancona. Abbiamo dato anche la notizia dell'incontro di lunedì. Dovrebbero esserci, e sono stati invitati praticamente tutti gli imprenditori che hanno a cuore l'Ancona, così ci è stato detto, e si terrà appunto questo incontro, dove dovrebbero essere allo stesso tavolo le due, tre cordate di cui ci siamo occupati ultimamente. Quindi cercare di creare, se tutto andasse nel verso giusto, una cabina di regia. Cabina di regia che possa gettare le basi per il salvataggio, speriamo, definitivo del calcio anconetano. Nando, secondo te le basi verranno gettate, visto che gli umori sono diversi, per un ipotetico salvataggio del calcio anconetano, ripartendo dalla prima categoria disponibile, perché abbiamo capito che chi deciderà poi sarà il CONI Marche, o un salvataggio della categoria già sicura, cioè della Serie D, e quindi il rilevamento della società?
Ma come diceva il sindaco di Latina, molto dipende dal peso della nuova società, da chi entra nella nuova società, da quali sono le basi che vengono gettate. Ecco, infatti lui ha fissato l'incontro con Tavecchio, cosa che auspichiamo questa strada sia seguita poi anche dai nostri, qualora si riesca a costituire questa società. Quindi è presto per dirlo. Io mi auguro innanzitutto che si gettino le basi, cioè che ci sia un gruppo di imprenditori locali, magari poi con una joint venture, con anche qualche imprenditore
da fuori,
perché sappiamo, lo abbiamo confermato a questi microfoni, che ci sono ancora un gruppo degli imprenditori ottici che sono in contatto con Sergio Schiavoni e che hanno manifestato il loro interesse. Potrebbero anche loro entrare a far parte di un gruppo che però sia radicato sul territorio. Questa è la cosa più importante. Poi l'eccellenza, noi ci auguriamo che sia la Serie D, nella migliore delle ipotesi, questo va detto, l'Ancona farà la Serie D.
Peggiore potrebbe essere anche prima categoria.
Sì, esatto, nella peggiore non c'è limite al peggio, insomma.
Perché abbiamo fatto i conti proprio in questa settimana con l'avvocato Mondini per i tempi tecnici del famoso fallimento. Abbiamo visto che saremo oltre il 12 luglio abbondantemente, ma addirittura calcolando le feste, calcolando lo stop di Ferragosto, andremo lisci a settembre per quello che potrebbe essere la vendita eventualmente del titolo sportivo, eccetera. Quindi oltre ogni possibilità di iscriversi al campionato di Serie D. Quindi questa è un'altra tegola non di poco conto. Poi magari uno potrebbe dire: allora l'hanno tirata alla lunga apposta, oppure insomma le congiunture possono essere tante anche su questa strategia che è stata applicata.
Sì, certo, le congiunture possono essere tante.
Quindi fate voi. Ci arriva un suggerimento che sintetizzo, era abbastanza lunghetto. Se da questa riunione, a questo incontro scaturirà una compagine, questa compagine si presenti alla città in un'assemblea pubblica e dica in partenza subito quelli che sono gli obiettivi che vuole fare, in maniera che la tifoseria possa prenderne atto e decidere poi cosa fare.
Sì, ripeto, il primo passo però è quello di creare,
metterli assieme,
di creare questo
perché
nucleo.
Probabilmente gli interessi potrebbero essere anche diversi, bisogna capire se questi interessi possano collimare tra le varie anime. L'importante è quello. Io ho letto anche di ipotetici Marinelli, Petrolini, cioè un ritorno, un ensemble molto allargato. Noi ce lo auguriamo perché sono tutti imprenditori di cui ci fidiamo.
Esatto,
poi dopo vedremo se fra loro riusciranno a quadrare il cerchio.
Intanto seguiremo gli sviluppi di lunedì, vediamo chi ci sarà, perché già conoscere i nomi di chi
sarà presente,
partecipi, è importante, di chi sarà poi presente è importante, perché poi lì si tireranno le fila. Già la presenza potrebbe essere un segnale di interesse.
Guarda, ti leggo questo di Roby68, no? Dice: allora facciamo il punto della situazione. Rich dice che i giocatori non hanno colpe, sono stati ingannati. Miani è un santo e sta facendo la sua crociata. Di Nicola, Mastro Pietro e Leone sono i tre magi e hanno fatto solo del bene. A questo punto i veri colpevoli sono i tifosi. Abbiamo adesso trovato a chi dare la colpa di tutto.
Grande Roby68, ironia. Proprio che graffia, perché è proprio così che hanno cercato di dipingerla i vari protagonisti che si sono, ahimè, avvicendati sul teatrino dell'Ancona di quest'anno.
Vabbè, Gianni Red Bull dice: il nostro sindaco come priorità ha la fontana dei due soli, non pensa alla squadra de Pallò. E quindi ognuno ha le sue.
Sempre Gianni chiede quando Davide Nicola farà tappa ad Ancona con la sua Crotone Torino in bici. Da oggi è partito in bicicletta Davide Nicola, allenatore del Crotone, che aveva promesso che in caso di salvezza avrebbe percorso in bicicletta un lungo tour che lo porti da Crotone a Torino. Ha mantenuto la promessa, è partito. Le tappe del tour in bicicletta di
selezionate da Sky, ricordiamo, che gli ha dato i tempi.
Esatto,
poi.
Esatto. ripercorreranno le vie che portano alle città della sua carriera di calciatore ed allenatore, quindi Taranto, Bari, Pescara, Ancona, Livorno, Genova e Torino. Quindi non è una, è proprio un giro d'Italia,
un
autentico giro d'Italia con Appennini da svalicare, eccetera. Non sappiamo esattamente, rispondiamo quindi alla domanda di Gianni, non sappiamo esattamente qual è il giorno, anche perché non credo che ci sia proprio un cronoprogramma preciso, dipenderà anche dalla gamba di Davide Nicola. Ma il giorno in cui
transiterà per Ancona, ci saremo
sicuramente, ci saremo, Gianni, questa è una promessa, e speriamo di avere Davide Nicola ai nostri microfoni.
Esatto, ci proveremo, tanto noi non ci fermiamo, quindi siamo qui a tenervi aggiornati, perché come fai a fermarti?
Lo aspettiamo
In questo momento in cui c'è bisogno di stare vicino alla squadra, ma soprattutto alla maglia. La squadra no, ma la maglia. Qua non ci si può fermare, assolutamente. Bisogna andare avanti ad oltranza finché non siamo sicuri che le cose di cosa ci aspetta, perché se ad agosto staremo parlando di prosciutto e melone, o ad agosto inizieremo a parlare di ritiro e in quale categoria.
Magari cominceremo a vedere la progettazione di una stagione sportiva 2017-2018.
Visto che lo scorso agosto l'abbiamo avuto terremotato in tutti i sensi. E vediamo, insomma, quest'anno.
Forse agosto si gettavano le basi per lo sfascio, per il fallimento.
Se, da lì, infatti, dalle dichiarazioni dai vari componenti,
insomma,
abbiamo capito che.
Sì.
No, ma dico proprio dal ritiro: ormai tutti hanno detto che hanno capito l'aria che tirava. Sì, proprio dal ritiro, appena entrati nel ritiro, si è capito l'aria che tirava. Poi tu ci sei stato.
Io quel giorno qualche alert l'avevo gettato, perché se ricordi, chiesi di intervistare Casiraghi, perché Casiraghi era discusso, sembrava già che lo volessero mandare via, doveva andare al Parma in prova, no? Te lo ricorderai. Quindi parlai con Casiraghi, lo intervistammo e insomma qualche scricchiolio già dalle parole di Casiraghi, soprattutto dall'espressione di Casiraghi si comprendeva.
E vabbè, anche questa l'abbiamo vista. Grazie a Ferdinando Vicini.
Buonasera
per essere stato con noi. Come ogni venerdì, replica domani alle 13.10. Noi torneremo lunedì alle 18.30 con il classico appuntamento di Punto Biancorosso. Beh, penso probabilmente che lunedì chiacchiereremo un po' dell'imminente incontro a Falconara con questa pool di imprenditori che parleranno per una volta dell'Ancona. E quale? Chissà. Lo scopriremo lunedì. State con noi.
Punto Biancorosso.
Criluma Viaggi vi ha presentato Punto Biancorosso. Criluma Viaggi, seguici su Facebook e visita il nostro sito www.crilumaviaggi.com. Criluma Viaggi, via Sandro Totti 2 Ancona. Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18.30. Ancora!